Se tu fossi arrivato a luglio, ad agosto, comunque all'inizio dell'anno, in questo momento il Milan dove si troverebbe?
Se avevo questi doti di magico, non ne ho, mi dispiace. C'ho alcuni difetti, c'ho alcune virtù anche, penso di sì, perché sono arrivato a un club come il Milan, io penso devo pensare molto ad oggi, a domani. Volevo dare una risposta un po' più bella, ma è quello che ho e quello che sento.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Il gruppo sta bene, si è lavorato bene. Una settimana un po' corta perché si gioca subito domenica, sabato, è stata diversa da quella prima, però abbiamo lavorato su tutto, venendo da una partita giusta, seria, buona. Si nota ancora un po' più confidenza, ancora più gusto di fare quelle cose, di confermare quelle cose che abbiamo fatto bene e di lavorare su quelle che possiamo crescere ancora, ecco.
Buongiorno mister, Giovanni Albanese, Sport Italia. Nel corso di questa stagione la Juve ha perso tanti punti contro squadre che lottano per la salvezza, una di queste anche il Lecce. Nel preparare questa partita le chiedo su quali tasti ha lavorato di più. È una questione di mentalità, una questione di determinazione, di esperienza che magari potrà avvenire col tempo. Se ci dà un po' la fotografia di quello che è stato il lavoro in settimana rispetto alle problematiche che ha riscontrato nel gruppo.
No, grazie. Si lavora sempre su tutto dal punto di vista tattico, anche di testa. Si lavora sulla mentalità e con tempo si acquisisce sempre di più. Però qua è sempre stata e quella deve essere sempre la mentalità che ogni gara si affroccia come una finale. Questo l'ho ribadito oggi, questo lo ribadisco dal primo giorno, cioè ogni allenamento deve essere fatto al 100 e ogni partita deve essere fatta al 100. Questo non si discute. Stiamo crescendo, no? Io vedo ragazzi, cioè sempre nel quel mood là, no? Perché ho detto domani c'è una gara super difficile come sono tutte in Serie A. Si gioca alla fine sempre contro se stesso, io dico, sei sempre te contro te, ognuno di loro, che poi facendo il migliore di loro e dando alla squadra ognuno quello che può dare, poi si cresce tutti insieme e si crea il gruppo, si crea la mentalità, poi si portano vittorie, vittorie ti portano ancora più vittorie, così si cresce insieme, ecco, però sempre la gara te contro te.
Questo Igor Tudor in diretta alla vigilia di Juventus-Lecce, gara che domani chiuderà il sabato della Serie A e della 32esima giornata che si apre questa sera con Udinese-Milan. 800 24 00 24, se volete prenotarvi per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp anche vocali, soliti indirizzi cui rivolgervi per poterci seguire anche in forma video. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Saluto anche Andrea Di Caro, ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao Pier.
Oh, siamo all'inizio di un fine settimana che apre il rettilineo d'arrivo del campionato, se siete d'accordo, perché mancano 7 giornate, perché sia per Scudetto che per Champions League e altre coppe si entra in una dimensione differente. Fine settimana molto interessante, dove ci sono partite come il derby di Roma e Atalanta-Bologna che pesano il doppio, e usciamo da un giovedì di coppe che è stato una sorta di brusco risveglio, no Pier, per la Lazio o forse un po' più in generale?
Beh, per Lazio, nel senso che la Fiorentina è andata bene e le altre, a parte l'Inter, sono fuori. Per Lazio è stato sicuramente un risultato che non va bene, che secondo me tiene comunque aperta la possibilità della qualificazione, ma che non semplifica certamente il lavoro e la settimana della squadra di Baroni, perché comunque questo è un tipo di risultato che ti porta inevitabilmente a dover dare tutto a dover dare tutto, insomma, domenica c'è una partita che non è una partita come tutte le altre, anche se secondo me, lo so che è un'eresia, però Lazio-Bodo è più importante, nel senso che comunque una semifinale europea è più importante di un derby, al di là della rivalità cittadina.
Difficile spiegarlo ai tifosi, no?
No, ma e poi no, attenzione, c'è anche un tema comunque di lotta per la Champions, di lotta per le posizioni importanti, per carità, però se dovevo fare un ragionamento razionale, completamente razionale, secondo me una semifinale europea c'ha un valore diverso, questo come penso io. È chiaro che l'ideale sarebbe stato portarsi avanti ieri sera non solo non ti sei portato avanti, ma ti sei portato indietro, e
no, adesso è andata bene che si sia chiusa solo così, no? Hai rischiato molto peggio. Non vorrei essere, Andrea, nei panni di Baroni, stretto tra il momento della Lazio, le critiche dei tifosi e anche questa dicotomia per cui una potenziale semifinale europea è probabilmente più importante, ma un derby, pensando anche ancora di poter arrivare quarto, lo è forse di più per tutti, no? Nella tua piazza.
Ma Baroni sta vivendo un momento particolare, ovviamente un momento non facile. La Lazio era partita benissimo, poi ha avuto una serie di inciampi, complici anche degli infortuni, delle assenze. Verso Baroni adesso mi sembra che ci sia un atteggiamento un po' troppo critico, perché se guardi la classifica, Baroni è lì. È chiaro che questo stop contro il Bodo è inaspettato, così come era stato catastrofica l'uscita. La sconfitta della Roma all'epoca, e così insomma questo 2-0 della Lazio, che comunque è un risultato che si può ancora ribaltare, però insomma la Lazio è ancora lì. Ecco, mi sembra che si stia recitando un po' troppo il De Profundis per Baroni, che comunque fino ad oggi secondo me sta vivendo una stagione positiva. È ovvio che quando cominci bene e poi fatichi nella parte finale, ti resta più la sensazione di qualcosa di incompiuto, piuttosto che ti sei già dimenticato insomma il trampolino di lancio. Chi invece parte male e finisce bene finisce in gloria. Però ecco, secondo me verso Baroni c'è un po' troppa critica,
sì. Fuoco amico,
Inzaghi da questo punto di vista, cioè che, vabbè, Inzaghi c'è un'altra squadra, un'altra roba, ovviamente anche un altro livello rispetto,
anche un'altra critica,
esatto, però anche verso Inzaghi insomma si sta sempre lì ad aspettare che di poter dire vabbè, questa l'ha sbagliata Inzaghi, ma se ci fosse un altro allenatore al posto di Inzaghi, eccetera eccetera. Io non credo che la Lazio con un altro allenatore potrebbe essere più su di quanto sia in questo momento in classifica, cioè non riesco a capire che cosa si può pretendere insomma dalla rosa della Lazio.
No,
al netto della sconfitta di ieri,
sì, 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 sì. Però diciamo la verità, il Bodø/Glimt noi italiani lo sottovalutiamo un po'. È successo con il Milan, è successo con la Roma, forse è successo anche approcciando a questa partita con la Lazio.
Il Bodø è una buona squadra e rispetto ad altre squadre dello stesso livello chiaramente ha una componente ambientale quando vai a giocare lì che è un pochino più condizionante e che quindi gli può dare un vantaggio in più, ed è un po' secondo me quello che è successo ieri, e poi tutto sommato potrebbe andare peggio, lo sappiamo, quindi alla fine è quasi un risultato da accogliere, non dico con soddisfazione ma per come si poteva mettere quasi con sollievo, perché secondo me le possibilità per ribaltarla ci sono tutte. Detto questo, insomma, è difficile, a parte che è difficile fare calcoli, ragionamenti, insomma, per qualsiasi squadra, rinuncio a questo perché voglio quell'altro, un tipo di ragionamento che non mi ha mai trovato particolarmente caldo, perché secondo me non è possibile farlo e noi, i giocatori non lo fanno, quindi cioè, questa è la verità. Per quanto riguarda Baroni condivido al 100%, è chiaro che la frenata è una frenata importante. È chiaro che le aspettative che si erano ingenerate da quell'ottima prima parte di stagione si stanno un pochino annacquando, però appunto,
e questo è sempre
il
un
destino
problema.
Passa molto da Lazio Bodo, sì, sinceramente, perché sì, se poi la ribalti
anche da Lazio Roma, anche da Lazio Roma,
ragazzi, perché ambientalmente stai parlando con due romani, quindi figurati se non conosciamo l'importanza di questa partita. Però Lazio ha perso il derby dell'andata, quindi in un momento in cui sembrava che non ci fosse partita a favore della Lazio, e vedremo adesso. Sì, chiaramente il clima si è, non dico ribaltato, ma molto riequilibrato. La Lazio viene dall'impresa di Bergamo, perché d'accordo avere la memoria breve, ma sì, viene da una vittoria in uno scontro diretto fuori casa con una squadra che sarà pure in crisi, ma che comunque è una delle realtà più importanti del campionato e che fino al 16 marzo
era in corsa per lo scudetto. Certo. Vi faccio sentire una carrellata di voci. Allora, Ranieri Baroni sul derby di domenica sera.
Roma non è stata fatta in una notte, e questa è una massima degli inglesi meravigliosa. Loro parlano dell'impero romano, no? Perché ci sono voluti secoli per fare l'impero romano. Sicuramente non ci vorrà un secolo adesso per riportare la Roma in Champions League. Noi stiamo facendo il massimo per avvicinarci e vedere dove possiamo arrivare. Poi starà alla proprietà, al nuovo allenatore, piano piano mettere altri mattoni che ci possano permettere di fare quello che è il sogno del presidente.
Prepariamo bene questa gara, assolutamente. Ci saremo con tutta la nostra voglia, tutta la nostra forza per la nostra gente. Un derby importantissimo, fondamentale, e dobbiamo assolutamente ritrovare subito velocemente le energie sia fisiche che mentali per affrontarla al meglio, e lo faremo.
E invece vi faccio sentire anche con Seisau questa sera, Udinese Milan.
Io sinceramente adesso, per giocare, è uno dei sistemi che mi piace di più, che ho giocato tanti anni, 4-4-2. Non siamo ancora equilibrati, solidi per giocare con due punte, più Rafa che attacca molto, Teo che attacca molto, Terzini che... Vabbè, stiamo lavorando, perché dopo non è che avendo due punte sei più offensivo, puoi essere anche con una punta, dipende da quello che vuoi, che chiedi ai centrocampisti, ai tuoi terzini.
Questo è anche il momento in cui si dice, se fossi arrivato prima chissà dove saremmo. Secondo me il Milan sarebbe più o meno lì, perché con Seisau ho visto gli stessi difetti, Andrea, che c'erano prima con Fonseca, poi Pier, Andrea.
Sì, con Seisau, diciamo, ha la possibilità di finire questa stagione, che secondo me sarà anche l'unica nel Milan, addirittura con due coppe, perché comunque la semifinale di Coppa Italia con l'Inter ovviamente è apertissima, e quindi lui può ambire giustamente a vincere, oltre alla Supercoppa, a vincere anche la Coppa Italia, e quindi la stagione del Milan comunque avrebbe due coppe in bacheca. Però non si può dimenticare.
Tu sei della linea Scaroni, poi lo faremo sentire con Luca Serafini ieri, insomma, ha detto ma questa stagione non è poi così tanto da buttare via, secondo me sbagliando.
No, è da buttare tutta via, cioè, sì. Dico, la cosa surreale è che può finire una stagione così negativa, può finire anche con due coppe. Ora però andate a chiedere a Cardinale se preferisce la Coppa Italia, la Supercoppa, ed è arrivato ottavo campionato, e non solo, ma con la svalutazione di tanti giocatori, con i giocatori presi che non hanno reso, pagati anche tanto. Guardate adesso Jimenez, Leao, che non si capisce appunto se è un valore aggiunto o se anche lui deve cambiare aria, Teo, i dubbi su Abraham, riscattare per tenerlo, non tenerlo, cioè tutto quello che il Milan è da ricostruire, non dico da rifare, ma insomma da prendere decisioni molto importanti. Questa doveva essere un anno di ripartenza e non lo è stata. Poi puoi anche addirittura vincere due coppe, ma il fatto che la stagione sia negativa lo dimostra il fatto che il Milan cerca un altro allenatore, nonostante le possibili due coppe di Conte Sao, che non è riuscito a sollevare il Milan. Gli ha dato ogni tanto qualche reazione.
Non è migliorato, questa no, è la sensazione, no Pier? Non è migliorato il Milan.
No, ma infatti è proprio, questo è il classico caso in cui non si dice fosse arrivato prima, ma neanche fosse arrivato dopo, nel senso che dal punto di vista...
No, ma l'ha detto lui, ha detto lui,
sì, fosse arrivato prima. Lui, però dico, ma magari perché pensava di poter impostare in maniera diversa il lavoro. Da questo punto di vista la controprova manca. È chiaro che arrivare in corsa non è mai facile, perché comunque ti trovi a dover lavorare su una base, su un canovaccio già precostituito. Però detto questo, insomma, i risultati ci dicono che il Milan di Conceição in campionato è uguale al Milan precedente. È arrivato un'eliminazione in Champions League pesantissima, perché insomma il valore della squadra rivale non mi è sembrato all'altezza. Addirittura gli hai preso il miglior attaccante prima di giocare il playoff ed è andata malissimo. Sì. Fa un po' sorridere la cosa di Scaroni, perché è quasi un ragionamento da tifoso, no? Nel senso, sì, poi il tifoso vuole alzare le coppe, sì, ed è meno interessato agli aspetti strettamente
tifosi del Milan non l'hanno presa benissimo, però.
No, i tifosi del Milan non l'hanno presa benissimo. So che ci sono anche elementi complessivi, diciamo quasi tra virgolette politici, sullo stadio, sul tipo di...
Sì, ma andarti a dire che in fondo questa è una stagione, abbiamo vinto la Supercoppa, non è negativa, no, del tutto. Oggi è come mettere due dita negli occhi a un tifoso del Milan.
Ma è proprio, ma certo, è proprio una mancanza di sensibilità, proprio di senso del, se mi posso permettere, con tutta la stima ovviamente per l'uomo d'impresa, che insomma, voglio dire, penso abbia da insegnare a tanti da quel punto di vista, però nello specifico della sensibilità calcistica, insomma, basta fare un giro in 5 bar per capire che la stagione è catastrofica, non certo. È negativa, è catastrofica. Poi è ovvio che ancora la semifinale di Coppa Italia è aperta, perché è finita 1-1 l'andata, e quello potrebbe essere, anche visto insomma ovviamente la rivalità con l'Inter, così come la Supercoppa, sono degli zuccherini, ma che addirittura quasi diventano delle aggravanti, sì. Perché il Milan l'abbiamo visto giocare bene in alcune circostanze, penso anche a Madrid, sia prima che dopo, gli abbiamo visto fare delle belle partite o addirittura degli spezzoni positivi delle partite, e però questa qui è una squadra che sta a 20 punti dalla vetta, e allora la domanda che ti fai per certi versi ti fa ancora più arrabbiare, secondo me, no? questo tipo di ragionamento,
perché sia successo.
Invece no, ci sono altri casi, ecco, prima fosse arrivato prima lo potrebbe dire sì. Ranieri, ecco,
sì, se la Roma avesse, senza dubbio,
abbastanza oggettivo,
sarebbero bastate due o tre partite in più di Ranieri oggi, no, per raccontare una storia diversa della Roma. 800 24 00 24, mi dite qual è il vostro campo centrale del weekend, Andrea? Il mio Atalanta-Bologna, Andrea?
Sì, scusami, non ti avevo perso la...
il tuo campo centrale del weekend, il mio è Atalanta-Bologna.
Ma guarda, secondo me la partita, che chiaramente però con un po' la porta aperta, appunto come diceva Pier, chiedi comunque a un romano, insomma, il derby di Roma è molto interessante. Però bisognerà, è più importante Atalanta-Bologna, ma è interessante, molto interessante il derby di Roma. Perché è più importante Atalanta-Bologna? Perché l'Atalanta viene da tre sconfitte, cioè se l'Atalanta perde la quarta, viene scavalcato dal Bologna, l'Atalanta rischia veramente seriamente che anche la sua stagione poi alla fine passa dal ma vabbè, l'Atalanta è arrivata comunque qua tra le prime quattro, ancora una volta in Champions League, eccetera eccetera, a stagione negativa, perché dobbiamo anche ricordarci che è stata sfortunata in tanti momenti, tante assenze, tanti infortuni. Però insomma, le aspettative dell'Atalanta quest'anno erano aspettative alte, e a un certo punto si era riparlato di un'Atalanta che poteva lottare per lo scudetto, l'aveva detto anche Gasperini, non si era nascosto. Se adesso passi la possibilità di lottare per lo scudetto, è stata troppo altalenante l'Atalanta, sì, cioè, ha dato delle prestazioni in cui anche con vittorie larghissime, però poi a un certo punto 11 vittorie di fila, poi però ha cominciato ad alternare pareggi contro le ultime.
È da Capodanno che è in rottura prolungata, noi continuiamo a citare questa cosa, 16 punti nel girone di ritorno, 16 punti in 12 partite sono pochissimi,
appunto,
non è solo una crisi passeggera.
A un certo punto, quando l'Atalanta va a vincere a Napoli, l'Atalanta sembra veramente una candidata fortissima per il titolo, aveva fatto 11 vittorie di fila, poi entra in un tunnel, poi sembra uscirne, poi vince largamente contro Motta, praticamente togliendogli già i primi chiodi dalla panchina, e poi finiscono con la sconfitta di Firenze, però poi adesso sono tre sconfitte di fila,
sì.
Allora questo può dire tanto, questa partita può dire tanto, perché poi può riaccendere anche le speranze per il quarto posto, ancora appunto di Roma, di Lazio e ovviamente di Juventus.
Per questo la metto come mio campo centrale. Ciao Andrea, grazie.
Abbraccio a voi.
Ciao, grazie Andrea Di Caro. Pier?
Beh, Atalanta-Bologna è una partita sfiziosissima.
Te la pigli anche tu.
Beh, insomma, è divertente, molto molto divertente, molto molto divertente. Poi, insomma, se mi chiedi in generale che partita mi ispira di più, ti dico sempre il derby, col suo carico anche di tensioni e di emozione, perché comunque, insomma, è un evento. Però se mi parli della non solo dell'importanza, perché
del possibile indotto sul campionato.
E forse, e volendo anche del divertimento, insomma, la partita, a parte faccio le pagelle del fantacalcio, che è a Bologna, quindi la vedrò con un'attenzione particolare. Poi tutto questo, ci sono due partite che possono sembrare banali, interlocutorie per la lotta a scudetto, ma che non sono né banali né interlocutorie, perché insomma comunque il Cagliari e l'Empoli sono due avversari, e che allora due squadre,
oggi è la classica, questo fine settimana è la classica tappa di trasferimento, no?
È la classica tappa di trasferimento, però il passo, l'andatura di Inter e Napoli per motivi diversi. L'Inter perché secondo me è oggettivamente stanca e quindi deve gestire le energie, poi ti tira fuori quella partita meravigliosa dell'altro giorno a Monaco di Baviera, però non ha la possibilità di giocare a pieno regime a 300 all'ora da qui fino all'ultima partita, giocando il doppio delle partite degli avversari, no? E quindi deve gestirsi, e può succedere che rischi di inciampare come era successo con l'Udinese, o che inciampi come è successo col Parma. Il Napoli invece non ha questo problema, però non ha nemmeno la stessa qualità e quindi la stessa brillantezza, ecco,
e poi alla fine ne ha vinte due delle ultime nove, e questa cosa ha un peso. Vi faccio sentire lo Scaroni che abbiamo più volte evocato, così poi ne parliamo con Luca Serafini.
Mm-hmm. è stato deciso. Stiamo facendo dei sondaggi per vedere quali sarebbero le persone più adatte per rafforzare la nostra dirigenza. La decisione verrà presa, io credo, nelle prossime settimane. Ecco. Avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. Averli anche in una stagione così difficile come è stata quest'anno è la prova che abbiamo dei tifosi, si direbbe oggi, resilienti e che sopportano il Milan anche quando il Milan non sta facendo delle prestazioni brillantissime come è stato quest'anno. Anche se, lo ricordo, abbiamo preso la Supercoppa alla fine, quindi proprio una stagione totalmente negativa non mi sento di poterlo dire.
Luca Serafini, ciao.
Buongiorno a tutti.
Ciao. Più che resilienti, io le definirei incazzati, i tifosi del Milan.
Neri. La parte rossa e nera è diventata
incazzati. Sì, tutta nera.
La Supercoppa al tifoso milanese in questo momento non la devi neanche citare. Ti aggiungo che persino la Coppa Italia, vincendola, è un argomento che ai milanisti interessa di meno. Interessa ai milanisti perché così perlomeno eviteresti che gli altri tifoserie ti sfottessero.
Sì, una soprattutto.
Ma no, ma in generale, sai, se tu in una stagione così tremenda vinci due trofei, gli altri non ti devono rompere le scatole. Però all'interno del milanismo i tifosi continuerebbero comunque la loro critica, perché persino con una Coppa Italia e una Supercoppa Europea, per dirti un po' il mood che gira, è normale che sia così, insomma è stata una stagione veramente tormentata e continua ad esserlo.
Sì, ma io mi metto nei panni dei milanisti, no? Dall'altra parte del naviglio, magari non succede niente, però insomma parlano di triplete e tu hai un presidente che ti dice però abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, sei nono in classifica. Io alle volte faccio fatica, Luca, a capire perché ci sia questa scarsa o inesistente empatia ogni tanto da parte, non dico di Scaroni, ma in generale del mondo Milan a comunicare con il suo popolo.
Beh, il verbo da coniugare è proprio quello di comunicare. Allora, ci sono da una parte dei silenzi tombali reiterati che riguardano tutte le questioni principali, come non è, dico, che giusto o sbagliato che sia, però un fondo che si occupa di finanza, voi sapete molto bene, siete nel gruppo del Sole 24 Ore, meno si parla quando si fanno affari e meglio è, e il fondo così agisce. Dal punto di vista sportivo invece bisogna comunicare, se la comunicazione è data a una persona che non è mai stata vicina al calcio e tantomeno al Milan, che sa poco di calcio e di Milan, vengono fuori ogni tanto delle contraddizioni, dei pastrocchi assoluti. Cioè, per esempio, io sulla questione stadio, vista la farsa che si protrae da 5 anni, non farei né previsioni né esprimerei qualsiasi tipo di opinione. Vediamo, parliamo, vediamo, punto. Poi dopo, se fai anche dei bilanci, attacchi i tifosi perché contestano, cioè farei parlare Scaroni è diventato il portavoce del Milan ed è quello che di Milan sa meno. Io ti faccio un esempio, se mi è concesso. Dai. Io da un anno dirigo un magazine online che si chiama Vendemmie, che esiste da 3 anni e che parla di vino. Io il vino non lo conosco, lo bevo ma non lo conosco. L'editore mi ha voluto perché io da anni mi occupo invece con passione di natura, di clima, di ambiente attraverso 1000 canali e abbiamo ampliato un po' gli orizzonti del magazine. Però quando c'è da parlare di vino, come dicono loro, di verticali, parla l'editore oppure parlano gli editori che fanno quello di mestiere. Io non parlo mai di aziende, sì, di
metti a disposizione
di Vendemmie, perfetto, però invece per relativamente a te, interviste a personaggi che bevono, non bevono, persino anche a Stemi, allora quella è la mia parte e di quello mi occupo. Ora, ecco, ripeto, senza nessuna ironia, io centellinerei, fossi in Scaroni, la parte calcistica che lo riguarda.
Sì, ma sono abbastanza d'accordo. Perfetto,
sì. No, guarda, proprio in 30 secondi. Allora, a parte che il persino anche a Stemi è da citazione, che è clamoroso. clamoroso. Saluto l'amico Luca. Secondo me il tema è esattamente questo. Cioè, se le due frasi che noi abbiamo sentito di Scaroni sono due frasi che dette a Cernobbio, anzi addirittura è un complimento, cioè dire che i tifosi del Milan sono resilienti, cioè anche nelle difficoltà sono vicini alla squadra, è un complimento, non è un insulto.
Sì, hai dei clienti fidelizzati, però
ascoltami, però raccontato così, in quel modo, non passa come un complimento. Ed è esattamente quello che si diceva prima. Scaroni è un uomo di azienda, è un capitano d'impresa che nessuno di noi qua dentro penso possa discutere, perché non conosciamo e perché comunque è ai vertici da tantissimi anni. È chiaro che la sensibilità calcistica è una sensibilità particolare. Il calcio da questo punto di vista è terribile, perché ha dei codici, ha delle sfumature, ha degli aspetti, e l'esempio di Luca è assolutamente perfetto, ha delle technicalities, sì, che sono, con la differenza che nel vino probabilmente, insomma, alla peggio fai una gaffe con 50 sommelier che dicono la Serafini, dai, che si mette a fare dei discorsi o dei ragionamenti troppo tecnici.
Sì, qui invece
hai un popolo che è anche piuttosto incazzato, ed è incazzato per dei motivi che giusti o sbagliati che siano, perché poi loro ti possono dire che c'ha il miglior fatturato di sempre della storia del Milan, ma intanto ci sta l'Inter che
campionato del bilancio,
triplete, sei a meno 20, capito? Cioè, sono delle sensibilità che
che tra l'altro, cioè, soprattutto ragiona Pier con la pancia più che con la testa, e tu con questo ti devi misurare. C'è la borsa, siamo un po' in ritardo, e quindi chiudo qui. Ciao Luca, grazie.
Ciao.
Grazie Luca Serafini. Ciao Piera, domani 11:30 in Capo Compardo. Ciao, la borsa, poi torniamo e apriamo la pagina dei motori, perché è un grande weekend, e anche del tennis.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Un'altra leggenda metropolitana milanese. Ma cioè, com'è possibile immaginare che io abbia potuto condizionare il proprietario del Milan, un amministratore delegato del Milan, tutte persone che hanno competenza, esperienza? A me personalmente, se Paratici viene a fare il direttore sportivo del Milan, sarei anche contento, perché mi genererebbe ulteriori stimoli, quindi sarei ancora più incazzato. Io ne dico tante, ma questo fa parte di quel concetto nuovo, troppo italiano, della cultura dell'invidia. Non abbiamo mai rischiato il fallimento, abbiamo un bond, non è altro che un debito, ma che controlliamo benissimo, non abbiamo debiti verso i fornitori, non abbiamo debiti verso le banche, altrimenti non avremmo potuto essere iscritti. C'è questo luogo comune di confondere le difficoltà che erano state sopra la nostra testa con la gestione invece ordinaria dell'invidia.
Umberto Zappelloni, ciao.
Ciao, buona giornata a tutti.
Adesso parliamo di motori, perché è un weekend strepitoso quello che ci attende. Tu ieri sei stato maestro di cerimonia a San Siro, l'evento del Foglio, dove insomma sono uscite mille voci. Abbiamo sentito prima Scaroni, questa marotta, che è un lavoro usurante di questo periodo, no? Fare il marotta. Finisce al centro di tutte le voci.
Sì, io credo che in tanti vorrebbero essere marotta, perché marotta comunque oggi come oggi è l'uomo che nel calcio italiano con qualsiasi cosa tocchi poi la trasforma in qualcosa di vincente. È stato così alla Juve, così all'Inter, ha traghettato l'Inter da una proprietà all'altra e i risultati continuano a essere straordinari, insomma. Anzi, forse è meglio girare il concetto, forse tutti vorrebbero avere un marotta in squadra oggi, e la mancanza di un marotta nelle altre squadre credo che si senta molto, insomma, perché è la persona che fa fare il salto di qualità a una società oggi come oggi. Io credo che sia innegabile, anche per chi continua a chiamare la Serie A la Marotta League, sì, no? Perché sappiamo, alla fine si trasforma in un complimento.
Bisognerebbe mandarlo alla Ferrari, no, Marotta, che in Bahrain cerca l'ennesima ripartenza.
Non sarebbe una cattiva idea, perché anche se il problema poi non saprei, non so quanto Marotta sarebbe in grado di disegnare una macchina, perché poi va in Ferrari più
che ma neanche quelli
lì.
Che ci sono a Maranello, però, questa è una battutaccia, però.
Più altro è quello lì, la battutaccia, ma ne abbiamo parlato tante volte, il timore che sarebbe stato meglio ingaggiare Adrian Newey piuttosto che Lewis Hamilton resta fino a che non vedremo la controprova, cioè che questa macchina possa permettere a Hamilton e Leclerc di essere competitivi. Qui sono state portate delle modifiche in Bahrain, delle prime modifiche importanti. La prima ora di prove che si è appena conclusa non ha raccontato praticamente nulla, perché la pista era molto scivolosa, hanno girato 4 secondi più lento di quanto avevano girato nelle gare dei test pre-campionato a fine febbraio, quindi sono tempi per nulla indicativi. Tra l'altro la Ferrari non ha fatto girare il giovane Beganovic al posto di Leclerc, lo stesso Verstappen non è andato in pista, lo stesso Russell non è andato in pista, perché appunto per lasciare spazio ai giovani, perché i team sono obbligati a far fare 4 sessioni ai giovani piloti. Quindi è tutto da scoprire quello che, se veramente queste novità portate dalla Ferrari possono produrre un avvicinamento. La sensazione è che anche qui la McLaren possa essere la padrona. Vedremo se Max riuscirà a colmare il gap come ha fatto in Giappone, perché poi in Giappone partire davanti è stato decisivo. Questa è una pista dove non può non essere decisivo partire davanti, quindi insomma le McLaren potrebbero anche poi andarlo ad attaccare. La Ferrari deve però dare dei segnali di essere in grado di poter girare in zona podio, insomma, perché se no si rischia di arrivare a Imola, che poi sarà il primo Gran Premio europeo a maggio, con la Ferrari già fuori dai giochi, che pensa alla prossima stagione.
Scenario è tutt'altro che lontano questo. Ci sono anche le moto in Qatar, c'è il primo duello Bagnaia Marquez dopo la caduta di Austin, di Marquez, quindi come se si ripartisse da zero quasi, o è solo un'illusione ottica?
Ma io devo dire che Bagnaia ha dato una bella risposta ad Austin su una pista molto per Marquez, dove Marquez ha esagerato, non so quanto ne avesse la necessità, ed è caduto, e lui è riuscito ad approfittarne, a portare a casa quel bottino di punti che forse ha rasserenato un po' la sua classifica. Fino adesso Mark, devo dire, ha sempre avuto qualcosina in più rispetto a Bagnaia, e sembra di un'altra categoria su quella moto. Però la cosa bella di Pecco è che non molla, e questo gliene va dato atto, insomma, che è ancora lì e ci spera e ci proverà anche su questa pista. Quindi sono curioso di vedere come andrà a finire, perché temevo che Marquez potesse chiudere i discorsi con largo anticipo. Sì. La reazione anche fortuosa di Pecco in Texas ci fa capire che insomma Marquez poi alla fine non è esente da errori come sembrava, e qualcosa rischia, e rischiando ogni tanto va giù, gli capitava spesso in passato, vedremo come andrà in questa stagione.
Sì, perché questo è un vero duello, no? In cui conta quasi più la testa che tutto il resto.
Sì, perché poi noi abbiamo visto che la Ducati proprio li fa sempre, li mette uno contro l'altro abitualmente, se sono nello stesso team o nel team ufficiale in quello satellite. La Ducati non ha preferenze, e spesso è stato un problema per la Ducati, però è così, quindi il duello è assolutamente vero tra i due.
Sì, noi abbiamo passato le settimane più difficili, quelle di inizio stagione, raccontando sempre che poi sarebbe arrivato il Qatar, che era la prima vera pista favorevole a Pecco e sfavorevole a Marc Marquez, motivo in più aggiunto alla caduta e allo zero di Marquez in Texas. Per dire che domenica sera, quando sarà finito il Gran Premio, che inizia alle 19, mentre domenica quello della Formula 1 inizia alle 17, potremo avere un quadro, no Umberto, un po' più chiaro di questo duello tra uomini.
Che questo moto mondiale è cominciato su piste che non sono le preferite da Pecco, e Pecco è uno che è sensibile a un certo tipo di circuiti, quindi questa è un po' la vera prova del 9 per capire a quanto è da Marquez e se può lottare fino in fondo con lui. È sicuramente la gara che ci darà delle risposte in questo senso.
Grazie Umberto, ciao.
Grazie a voi, a presto.
Ci risentiamo domenica, cercheremo il modo di parlare di Formula 1, gara che inizia alle 17, domani alle 18 le prove, mentre per la MotoGP domani inizio pomeriggio le prove, poi alle 19 la Sprint Race 19, che è lo stesso orario dell'inizio del Gran Premio domenica, Gran Premio che vi presenteremo quindi all'interno di tutti i convocati weekend. Ci fermiamo un minuto, il traffico, quando torniamo parliamo di tennis. In campo a Monte Carlo c'è Alcaraz, aspettiamo Musetti contro Tsitsipas.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
La parola chiave, ecco, del match è stata la mia solidità. Sentivo meglio la palla rispetto agli altri giorni, non so se è stata una coincidenza col fatto che oggi comunque facesse più caldo, una temperatura diciamo più da Monte Carlo, ecco. Quello che ho detto a Matteo a fine partita è che mi dispiace ovviamente, ma veramente lo dico dal cuore. Speravamo tutti in una finale tutta italiana, cercherò di sollevare il titolo anche per lui.
Questo Lorenzo Musetti ieri dopo aver stravinto il derby italiano con Matteo Berrettini. Musetti che ha atteso tra un'oretta, credo, in campo contro Tsitsipas per giocare il suo quarto di finale, a seguire rispetto a Phil Alcaraz, che sono al terzo set con Alcaraz in grande difficoltà, un set pari 6-4 Phil, 7-5 Alcaraz, e Alcaraz è sotto di un break 3-2 per il suo avversario, che ora andrà a servire per il 4-2. Vincenzo Martucci, ciao.
Buongiorno a voi.
Partiamo da quello che abbiamo visto ieri. Io penso che comunque questa sia stata la miglior settimana di Berrettini da tanto tempo a questa parte, anche se poi ieri non c'è stata partita.
Sì, sono d'accordo con te, sicuramente, anche perché abbiamo visto un Berrettini fisicamente tirato a lucido, un grande Berrettini. Io sinceramente pensavo che battesse Musetti. La paura mia è che ci abbia creduto troppo anche lui. La mia sensazione finita la partita è stata che quelle gambe molli che abbiamo visto tutti, quei 45 errori che ha fatto, tantissimi di dritto, quella statistica terrificante che erano 2888 giorni che non aveva una palla break, ripeto, non vincere un break, no, non aveva una palla break sulla terra rossa, quella impotenza che ha dimostrato contro un avversario come Musetti, che comunque conosce bene, eccetera, secondo me sono frutti proprio di un errore suo di valutazione. La disabitudine a giocare grandi partite contro grandi avversari nei grandi tornei, secondo me, ha giocato un ruolo fenomenale, tagliandogli le gambe, cioè ha cominciato male, si è disunito, si è perso e poi ha detto mi viene da vomitare, poi non riusciva a giocare, come se avesse sbagliato sciolina, ecco.
Sì, la buona notizia è che l'effetto di tutto questo è che Musetti ha fatto un allenamento e quindi oggi non dovrebbe avere problemi di condizione fisica con Tsitsipas.
Speriamo. Sai, con Musetti non
questo
si può
dobbiamo aspettarci,
dire,
no,
ovviamente è nelle condizioni ideali,
Anche perché tu guardi
meno per esprimersi,
sì,
no?
Anche perché tu guardi il tabellone, può anche magari fare dei sogni un po' particolari, no?
No, ma non li deve fare, lui no. Oggi deve battere Tsitsipas. Battere Tsitsipas contro un giocatore quindi che ha vinto 3 volte questo torneo, che obiettivamente sulla terra si esprime ancora al meglio, che è agganciato a questa partita in modo drammatico perché, sai, gli gira un po' la carriera, la rinascita. Non so se avete visto che lui dopo Roland Garros prenderà come tecnico Ivan Isevic, quindi vuol dire che punta a giocare bene poi sull'erba, sul cemento, recuperare il servizio, quindi è un giocatore che cerca di rilanciarsi e questa partita è molto importante perché gli dà gli può dare l'abbrivio anche poi per Roma, per Madrid, per il Roland Garros, ridargli fiducia e lui quindi, Musetti, deve pensare a battere finalmente un giocatore col quale ha perso 5 volte su 5 e ringraziare la dea bendata che gli ha dato 2 primi turni contro avversari che gli hanno concesso una rimonta, perché questo bisogna ammetterlo, Bu e Lechka l'hanno aiutato, e un terzo turno contro un Berrettini che obiettivamente non ha giocato.
Non si è presentato. Sì, no, ma poi torna quell'altro, no? Poi torna Jannik.
Torna quell'altro.
Per questo
poi
dico, no? Tu guardi questo tabellone e in linea di massima.
Perché perché gli mancheranno un po' le partite, questo è sicuro, e speriamo che anche lui a Roma abbia un tabellone fortunato, perché se non ce l'avrà sarà guai, ecco, all'inizio.
Invece Alcaraz come lo stai vedendo? Detto che adesso ha la palla break per rimettersi pari.
È in confusione totale, è un giocatore confuso, è il più forte di tutti, questo lo dico e lo ribadisco dal punto di vista tecnico e fisico, che però non riesce a mettere insieme le cose e che va in confusione, perché quella caratteristica che ha sempre avuto di avere tante frecce al suo arco e non saper scegliere qual era quella giusta, adesso è peggiorata, se vogliamo, dal fatto che non fa risultato, che assente Sinner non è riuscito a approfittarne, che perde partite che non dovrebbe perdere, che ha degli alti e bassi clamorosi, e quindi è in una confusione pazzesca contro un giocatore come Fils, che è un grande agonista e ha un gran fisico, però obiettivamente io credo che Alcaraz sia superiore.
Sì. Sì, ma gli è venuto il braccino a Fils, che difatti ha incassato il break 3-3, si ricomincia pari, siamo nel terzo set. Ciao Vincenzo, grazie.
Arrivederci a voi, grazie.
Ciao, grazie a Vincenzo Martucci. Musetti che scende in campo quando sarà terminata la partita tra Alcaraz e Fils. Io mi fermo qui, ringrazio Claudio Schiattone e Gianmarco Ferronato che hanno assistito per questa puntata. L'appuntamento con tutti i convocati è lunedì dopo il GR delle 14. Tutti i convocati il weekend invece domenica rigorosamente in diretta alle 17 con me. Ciao.